Mi presento, sono Marco Leoncini, sono uno sviluppatore, un developer. E di che cosa vi parlerò oggi? Di Windows 10 e delle Universal Windows Platform. Prima però di iniziare vorrei fare una bella foto alla sala per far vedere a mia moglie che qualcuno mi ascolta. Premessa, questo per dire che a casa nessuno mi ascolta. Iniziamo. Guardiamo un attimo l'agenda. L'agenda è semplicissima e consiste in tre punti in cui Windows, a partire dalla 8, ha iniziato la sua rivoluzione. Una piattaforma, uno store, una sola esperienza. Ops, scusate, è il mio mouse wired. La strada che porta a Windows 10, è stata lunga ed è iniziata con un device mobile. È iniziata con Windows Phone 7. Perché dico questo? Perché è iniziata nel ripensare quello che è importante per l'utente, la user experience. Quindi, con Windows Phone c'è stato un nuovo taglio da user experience data a un prodotto Microsoft che ha iniziato a impattare su tutti gli altri. Abbiamo avuto il rilascio poi di Windows Phone 8, dove c'è stata una prima convergenza del kernel. Abbiamo avuto poi una convergenza ancora più stretta con Windows Phone 8.1 e Windows 8.1. Abbiamo avuto le Universal App. Quanti di voi hanno sviluppato Universal App? Pensavo di più. Facciamo un'altra domanda. Quanto di voi utilizzano lo XAML tutti i giorni? Oh, vedo che c'è un pochino più di movimento. Tutti gli altri che ci stanno a fare. Scherzo, mi fa piacere che siete interessati alla Universal Windows Platform, perché è davvero una rivoluzione. La rivoluzione è che, alla fine, tutta l'esperienza fatta con la nuova piattaforma device mobile, piano piano è transitata fino ad arrivare a Windows 10. Una piattaforma per domarli tutti, verrebbe da dire, parafrasando il Signore degli Anelli. Abbiamo un'unica piattaforma per IoT, dispositivi mobile, tablet, desktop, Xbox. Oggi viene rilasciata la nuova user experience basata su Windows 10 per Xbox. Surface Hub, HoloLens, tutti sono basati su Windows 10. Quindi, per la prima volta, sotto un'unica piattaforma, abbiamo la possibilità di sviluppare per più device. È una rivoluzione in ambiente Microsoft per quanto riguarda lo sviluppo. Prima di Windows 10 avevamo, tornando molto indietro, Silverlight, WPF, WinForm, tutti ambienti isolati tra di loro, una user experience, tra virgolette, inconsistente tra di loro. Quindi poi è arrivata la rivoluzione, è arrivato Windows 10. Windows 10 che porta dentro di sé la possibilità di sviluppare sia applicazioni normali, desktop con WPF, permette di sviluppare applicazioni Windows 8, permette di sviluppare, naturalmente, quello che ci interessa a noi oggi, le Universal Windows Platform App. In più, abbiamo in Windows 10 supporto per tutto quel middleware. Il più famoso di tutti è Unity, per realizzare videogiochi. Abbiamo il supporto per tutta la piattaforma web, con Cordova, oppure Westminster, per portare, oggi abbiamo visto nella keynote come sia facile portare un sito web all'interno di Windows 10 e utilizzare le API native del sistema operativo. E tutto questo lo possiamo fare con il linguaggio a noi congeniale o familiare. Lo possiamo fare in C#, lo possiamo fare in C++, lo possiamo fare in HTML e JS. Quindi abbiamo il nostro, diciamo, linguaggio preferito e possiamo sviluppare su qualsiasi tipo di device supporti Windows 10. La compatibilità. Compatibilità è molto importante perché naturalmente Microsoft ha sempre a cuore la compatibilità del proprio sistema operativo con le applicazioni realizzate per il sistema operativo precedente. Quindi la compatibilità, come potete vedere in questa tabella, è abbastanza ampia. È abbastanza ampia. Le nostre applicazioni Windows 8, 8.1 continueranno a funzionare su Windows 10 come hanno sempre fatto. Le nostre applicazioni WPF continueranno a funzionare come hanno sempre fatto. Ma la vera novità è che le applicazioni Windows 10 potranno funzionare su qualsiasi device. Su qualsiasi device monti Windows 10. È molto, molto importante. È un cambio radicale di mentalità, se vogliamo. E questo cambio si riflette naturalmente anche sulla user experience. Stamattina, durante la keynote, Satya ha parlato della mobilità dei device, parlando però della mobilità della human experience. Al centro, appunto, di Windows c'è la human experience. Human experience che si traduce nel, una mia interpretazione personale, nel fornire all'utente la user experience, l'interfaccia utente, a lui più congeniale in base al device. Che cos'è e come si fa? Come si ottiene questa cosa per il nostro utente? Beh, utilizzando un design language. Il design language è quello che sta alla base di tutte le interfacce, diciamo, dell'interfaccia di Windows 10. Un'interfaccia che è ottimizzata per ogni tipo di device. Questo esempio delle tazzine non è messo a caso. Tutte e due sono dei recipienti, dei contenitori di un liquido, ma hanno un design diverso. Design diverso, com'è diverso il design di Windows 10 Mobile, com'è diversa la user experience dell'Xbox, com'è diversa naturalmente la user experience dentro il desktop. Tutto questo è Windows 10. Windows 10 che ha un'interfaccia ottimizzata per ogni tipo di device. Imparando da quanto è stato fatto in Windows 8, capendone i limiti di quell'interpretazione della user experience ed estendendola. Quindi ogni tipo di device avrà la sua user experience e la sua interfaccia ottimizzata. Questa filosofia è intrinseca in ogni componente di Windows 10 e, parlando in soldoni con un gruppo di sviluppatori, si traduce che ogni singolo controllo, e ci sarà una slide per questo, ogni singolo controllo all'interno di Windows 10 è pensato per funzionare su qualsiasi tipo di device. Andiamo a parlare un po' più nel concreto di che cosa è l'Universal Windows Platform. L'Universal Windows Platform è un ambiente di sviluppo dove non abbiamo più come target il sistema operativo, ma la piattaforma. È una piattaforma a tutti gli effetti di sviluppo ed è un insieme di contratti ed estensioni. Ad esempio, in questa slide potete vedere come target Davis Family Windows Universal, ovvero questa applicazione è adatta a qualsiasi tipo di device. Questo cosa vuol dire? Che avendo così tante device come target, potrei decidere di rendere disponibile la mia applicazione solo su alcuni device. E lo posso fare, diciamo, riducendo, limitando il target family solo ad alcune famiglie di device. Quindi posso, semplicemente modificando il manifest, decidere che la mia applicazione andrà su tutta la famiglia dell'Universal Windows Platform, e questo si traduce in mobile, desktop, tablet, IoT, Xbox, HoloLens. Posso decidere invece che la mia applicazione è solo desktop. Perché? Perché non tutte le applicazioni, a prescindere dalle potenzialità della piattaforma, sono adatte per funzionare su tutti i device. Esempio in concreto, immaginatevi un gestionale. Vi vedete a inserire l'anagrafica su un telefonino in movimento? Io personalmente la vedo difficile fare input prolungato e continuo su mobile. Non ho usato continuo a caso, ma faccio riferimento a continuum. Un'opportunità che vi dà l'Universal Windows Platform di realizzare l'applicazione per tutta la famiglia device. Ho un ultimo, ho Windows 10 Mobile sul mio smartphone e posso fare davvero, in questo caso, imputare col mio gestionale anche dal mio telefonino. Questo solo grazie a Continuum, cosa che altri vendor non hanno. Posso limitarlo solo a mobile, perché magari la mia applicazione ha poco senso su un dispositivo che non è mobile. Immaginatevi un Foursquare. Foursquare, benché esista la sua applicazione desktop, naturalmente è molto più fruibile per l'utente su mobile. Quindi, io ho come target del mio deploy, tra virgolette, l'Universal Windows Platform, non il sistema operativo. Questo si traduce che ci sarà un solo binary della mia applicazione, un solo binary adatto a tutti i device. Non c'è necessità di codice condizionale. Quanti di voi hanno sviluppato con Windows 8.1 e un Universal App, da non confondere con l'Universal Windows Platform App, e avranno creato un nuovo progetto? Avranno visto che all'interno della solution del Visual Studio c'erano tre progetti, uno shared, uno per Windows Phone e uno per Windows. Questo si traduceva in avere codice condizionale, un progetto shared, dove mettevo il codice condiviso tra ambedue le piattaforme, e poi codice specifico, o meglio, un progetto specifico per ogni piattaforma. Questa cosa è una cosa del passato. Adesso abbiamo un unico progetto all'interno della nostra solution per realizzare una Universal Windows Platform. Cosa più importante? Abbiamo un unico store. Non abbiamo più uno store mobile o uno store desktop barra tablet. Un unico store che, in base al device dal quale accedo, farà girare la mia Universal Windows Platform. Per ribadire che l'Universal Windows Platform è disponibile su ogni device Windows 10. Questo però fa sorgere magari in voi un dubbio. Ok, hai parlato di desktop e tablet, che vogliamo, tutte e due montano Windows 10 e quindi hanno uno sviluppo molto simile. Ma il phone, già lì abbiamo qualche piccola differenza, magari vorremmo gestire il tasto hardware piuttosto che altro. IoT può avere una vagonata di sensori che naturalmente non sono, tra virgolette, contemplati. Come posso gestire, diciamo, questa enorme eterogeneità di device? Posso gestirla attraverso i Platform Extension SDK. Sono degli SDK che io vado ad aggiungere le reference nel mio progetto e mi permettono di utilizzare le caratteristiche peculiari della piattaforma. Vi starete chiedendo, com'è possibile che tutto questo si concili col fatto di avere un unico binary? Ops. Allora, andiamo con la demo. Comunque, come vi state chiedendo, come si concilia? Beh, si concilia con il fatto che con queste estensioni non inficiano a livello di compatibilità binaria, scusate il gioco di parole, la compatibilità con gli altri device. Ok, vado ad aprire il mio Visual Studio. Questo è il classico, non si vede niente. Ok, vediamo se così si vede. Yeah, andata. Questo è il progetto, un progetto Universal Windows Platform. Come vedete è uno e uno soltanto. Non ci sono altri progetti specifici per la piattaforma. È uno solo. Abbiamo il nostro classico file main.xaml, i nostri assets, l'app.xaml, che chi sviluppa ormai in ambiente Windows conosce benissimo. Ho la necessità magari di fare il target a caratteristiche peculiari della piattaforma. Come faccio? Ok, vado ad aggiungere le reference. Vedete? Sì. Andiamo ad aggiungere una nuova reference tra... Ups, là, scusate. Andiamo nella voce Universal Windows, selezioniamo extension e possiamo selezionare l'extension che desideriamo utilizzare. Quindi possiamo decidere di utilizzare la desktop extension piuttosto che l'IoT, piuttosto che la mobile. Posso aggiungere la mobile. Verrà aggiunto il riferimento a questo SDK. Questa azione non inficia l'assembly per girare sul desktop, non lo inficia per girare su Xbox. E questa è davvero una cosa rivoluzionaria, perché, torno un attimo alle mie slide, vediamo. Come dicevo, beh, giusto per ricordare, il codice, possiamo, diciamo, utilizzare una tecnica che si chiama codice adattivo. Come avevo detto, non andiamo più a utilizzare la compilazione condizionale, ma un'altra tecnica. Possiamo verificare attraverso un metodo del framework Universal Windows Platform la presenza di un tipo. Posso semplicemente con un if verificare la presenza di un tipo e quindi decidere in base a questo se abilitare una funzionalità hardware piuttosto che non. Per aiutarci a individuare nella nostra applicazione cosa è specifico di un hardware piuttosto che di un altro, su NuGet è presente un pacchetto che ci permette, installandolo, di analizzare il codice, individuare i punti critici e dirci, diciamo, come correggere questo, diciamo, possibile issue. Andiamo a vedere un attimo come funziona questo pacchetto. Ok, io vado a inserire, oh, non si vede, scusate, il mio PC non ridà il segnale in uscita quando esco da PowerPoint. Perfetto, questa, diciamo, è la mia applicazione Universal Windows Platform. Ho aggiunto, diciamo, delle estensioni per Windows Phone. Vado anche ad aggiungere tramite NuGet il pacchetto. Ok, vediamo se la rete mi assiste. Analyze. Niente, allora proviamo, copio il nome preciso. Così non corro il rischio di non trovarlo. Togliamo questo. Ok, lo installiamo. Qual è il codice specifico della piattaforma? Come potete vedere nell'esempio, per esempio la status bar che è presente nel pacchetto desktop. Ok. Un attimo che sei un attimo piantato il Visual Studio. Diamogli ancora un attimo, se no proseguiamo oltre. Proseguiamo oltre. Perfetto. Mi dispiace per l'inconveniente. Quindi, sulla fiducia, mi credete che installando quel pacchetto, se scrivete codice dipendente per la piattaforma, sarà in grado di suggerirvi come correggerlo utilizzando il metodo isTypePresent. Semplicemente. Parliamo adesso di UX e di UI, User Experience e UI. Perché? Naturalmente, una delle sfide che avete come sviluppatori è adesso sfide e opportunità. Sviluppare un'unica applicazione che vada su più dispositivi. Quindi la sfida è avere un'interfaccia adatta ad ogni dispositivo, come Microsoft ha fatto con Xbox, Windows, HoloLens. Ribadiamo, stesso codice, stessi controlli, però layout ottimizzato. Quando andiamo a realizzare la nostra applicazione, se andiamo a inserire una text box, una combo box, una calendar, i classici componenti che costituiscono la nostra applicazione, andiamo a utilizzare lo stesso codice, lo stesso XAML, i controlli sono i medesimi, però il loro layout sarà poi ottimizzato in base al device nel quale sono visualizzati. E più che device, la vera discriminante della visualizzazione di un controllo in un modo piuttosto che in un altro è la risoluzione. È la risoluzione video. Perché oggi non abbiamo solo il problema di smartphone, tablet e desktop. Abbiamo desktop con schermi a 4K, abbiamo smartphone che sono grandi come tablet, ma sono smartphone, abbiamo tablet che sono piccoli come smartphone. Quindi abbiamo per ogni risoluzione un layout ottimizzato. Questa è l'applicazione Calendar di Windows. Spero non ci siano appuntamenti compromettenti. No, meno male. È il mio calendario. E la vedete con due risoluzioni differenti. A destra il tablet, a sinistra smartphone. No, non è detto. È semplicemente la solita applicazione ridimensionata. Ridimensionamento che naturalmente avviene, tra virgolette, in automatico sullo smartphone. Quindi la sfida che avete come sviluppatori nella Universal Windows Platform è una sfida resa facile dal fatto che ogni controllo all'interno di Windows fa già questo, è quello di fornire un layout ottimizzato in base alla risoluzione. Questo è molto importante perché il form factor, il tipo di device, influenzano in modo consistente la user experience. Quindi dovete e potete farlo grazie all'Universal Windows Platform, creare un'esperienza adatta al tipo di device. In questo ci viene in aiuto Windows con un algoritmo sofisticatissimo di scaling che non è semplicemente sono su uno schermo grande, font grande, vi ricordate la pubblicità? Ho una parete grande, ci vuole un pennello grande. No, ci vuole un grande pennello. In questo caso ci vuole un nuovo algoritmo di scaling che fa della percezione che l'utente ha della vostra applicazione piuttosto di fare un mero dimensionamento. Che cosa vuol dire percezione? Facciamo un esempio semplicissimo. Realizzo la mia applicazione, font 16, perché la sto realizzando su desktop. La mia applicazione poi viene utilizzata su un Surface Hub, quindi uno schermo enorme, dove comincerete a sudare freddo perché avete paura che questo font appaia piccolo. No, perché Windows è in grado di sapere il device su quale sta girando, ipotizza uno scenario d'uso basato sulla distanza e quindi decide di ridimensionare quel font o quelle parti di UI che vanno ridimensionate di conseguenza. Quindi il vostro font 12 disegnato per l'applicazione desktop verrà automaticamente scalato in base a un algoritmo che tiene conto della grandezza del device e della distanza di utilizzo del device stesso. Quindi, per farvi un esempio proprio semplice, fate la vostra applicazione e viene utilizzata su Xbox. È un'applicazione di intrattenimento, ci sta tutta, desktop, tablet. Naturalmente l'Xbox non la utilizzate a 60 cm dal monitor, dal televisore. Siete sul divano e siete idealmente a 2-3 metri, però la distanza varia in base alla dimensione dello schermo. Windows è in grado di farlo. Fa tutto questo per voi. Nel progettare le applicazioni, una cosa molto importante è come navigo tra una pagina e l'altra. Naturalmente sono poche le applicazioni e sono costituite da un'unica pagina. I modelli di navigazione sono molto più estesi che in passato. In Windows 8 il modello di navigazione prendeva il nome di Hub and Spoke, perché il controllo principale, la pagina principale, prendeva il nome di Hub. Hub, cioè un contenitore dove, o meglio, un contenitore dove c'erano tutte le sezioni della mia applicazione e dal quale era possibile navigare. Adesso questi modelli di navigazione si sono estesi. Prima si sposava l'Hub and Spoke, era un sistema di navigazione prettamente gerarchico, cioè io mi spostavo da un livello generale andando sempre più nel dettaglio. Adesso abbiamo vari modelli di navigazione, abbiamo ancora l'Hub, perché per alcuni tipi di applicazioni è perfetto. Abbiamo il pivot. Il pivot che cos'è fondamentalmente? Tutti gli utilizzatori di Windows Phone lo conoscono benissimo. È, chiamiamolo così, l'erede nobile del tab. Quindi un sistema di navigazione a tab. Poi abbiamo il classico sistema di navigazione che quasi tutti i gestionali adottano, Master Detail. E poi abbiamo il famoso, famigerato hamburger che è stato introdotto in Windows, ma di fatto non esiste in Windows 10 un controllo che si chiama hamburger menu. Diciamo, non esiste perché dovete decidere voi se avete bisogno di un hamburger menu, che è quelle classiche tre lineette in alto, generalmente posizionate in alto a sinistra, che sono tanto scomode su mobile, però sono comodissime magari su desktop. Per compiere questi modelli di navigazione, in Windows 10 abbiamo un nuovo controllo che si chiama Split View, che serve essenzialmente per dividere l'area dello schermo in due parti. Se vogliamo possiamo assimilarlo alla Master Detail, dove una parte, quella di sinistra, è collassabile. Questo assomiglia moltissimo all'hamburger menu. Infatti, molto spesso la split view viene utilizzata con un bottone che ha semplicemente un font all'interno, perché è stata introdotta in Windows 10 una nuova font family. Scusate, adesso mi sfugge completamente il nome. Però è una nuova font family che serve appunto per aggiungere, tra le altre cose, un'icona che riproduce il classico hamburger. Qualcuno di voi sa perché si chiama hamburger menu? Ok, non hai vinto niente, però è proprio così. Esatto, non è stato creato durante una sessione al McDonald's, ma semplicemente perché quelle tre lineette ricordano a chi l'ha battezzato appunto un hamburger. Questo è un piccolo schema, giusto per ricordare questi modelli di navigazione. Tutto questo come si sposa? Dice, ok, io ho tanti modelli di navigazione, che bello, ho la split view da usare con l'hamburger oppure no? Bene, tutto bello, ho i tabs, ho i pivot, ho tutto, ho un fantastico mondo di controlli. Ma come mi adatto al tipo di device? Una delle più grandi novità, secondo me una novità davvero importante all'interno del Windows Runtime è una modifica al Visual State Manager. Visual State Manager che, come fa intuire il nome, serve per gestire lo stato visuale di un'applicazione. Che cosa è stato introdotto? Quanto di voi hanno sviluppato un Windows 8.x sanno che il Visual State Manager utilizzava gli storyboard per cambiare proprietà di un oggetto e farlo diventare blu piuttosto che rosso. Beh, è stata introdotta una nuova funzionalità all'interno del Visual State Manager che è la possibilità di non utilizzare solo gli storyboard, ma utilizzare i setter. Cioè io posso andare a impostare senza nessun storyboard una proprietà. E questo con l'aggiunta di due nuovi attori, gli Adaptive Trigger e il Relative Panel. Il Relative Panel è un nuovo controllo che permette di posizionare gli oggetti in relazione l'uno all'altro. Questo è uno scorcio di XAML, però andiamo veloci, andiamo sulla demo. Vediamo se Visual Studio nel frattempo si è ripreso e vediamo se io esco subito con il video. Ok, ci siamo, perfetto. Allora, il Visual Studio nel frattempo si è ripreso. E qua vediamo, scusate, tolgo un attimo l'audio perché non so che cosa sta dicendo il mio PC. Ok, prima vi faccio vedere quanto è bella la mia applicazione. Vi prego, non rubatemi l'interfaccia grafica perché è una mia idea brevettata. Un attimo, l'interfaccia parte. Ok, non stupitevi. Cioè, veramente è stato uno sforzo notevole, ok? Ok, andiamo a vedere semplicemente la mia applicazione. Non so assolutamente cos'è quel rettangolo blu, ma lo scoprirò in separata sede. Abbiamo il nostro controllo, il Relative Panel. All'interno abbiamo semplicemente tre rettangoli, ognuno di un colore differente. Questi rettangoli sono posizionati utilizzando una Attached Properties. Per esempio, il rettangolo blu è posizionato alla write-off del rettangolo rosso, mentre il rettangolo verde è posizionato rispettivamente allineato a destra e a sinistra con il rettangolo rosso e blu, e quello compone l'interfaccia che abbiamo visto. Questo dice, ma perché non lo posso fare con una griglia? Perché la griglia ha un layout fisso e modificarlo diventa complesso da farlo sia da codice che da qualsiasi altro approccio voglio prendere. Quindi, questa è la mia interfaccia, dove ho posizionato gli elementi relativamente in modo relativo l'uno all'altro. Abbiamo poi il nostro Visual State Manager, dove vado a impostare degli State Trigger. Questi State Trigger prendono in considerazione la risoluzione. Quindi, in base alla risoluzione, viene eseguito l'uno o l'altro. Ad esempio, utilizzando l'Adaptive Trigger con il min Windows width a 0, vuol dire che qui vado a gestire device mobile. Mentre l'altro, quello che ha impostato il min Windows width a 800, è per il desktop. Andiamo a inserire dentro qualcosa, facciamogli fare qualcosa. Qualcosa c'era già. Avete visto che quando ridimensionavo lo schermo, cambiava il colore del rettangolo. Questo però è poco interessante per creare un layout fluido per la mia applicazione, perché le applicazioni Windows 10 sono responsive, sono fluide, si adattano alla risoluzione dello schermo. Quindi andiamo a togliere prima di tutto questo. Andiamo ad aggiungere uno snippet che mi ero preparato precedentemente, se becco quello giusto. Ok, perfetto. Togliamo qualcosa di più. Ok, non vi preoccupate che sottolinea, è un errore del designer. Vado a rilanciare la mia applicazione. Applicazione è una parola grossa in questo caso. Però come vedete, cambiando la dimensione della finestra, gli elementi vengono riposizionati. Questa è una delle feature più importanti per ottenere un layout fluido. Andiamo a vedere che cosa ho fatto. È stato semplicissimo, cosa che non avrei potuto fare in precedenza senza il Visual State Manager e senza gli Adaptive Trigger. Io vado a impostare una serie di setters, cioè vado a specificare una serie di impostazioni. Queste impostazioni cosa possono andare a cambiare? Qualsiasi proprietà di qualsiasi oggetto. Quindi io vado a dire, ok, come target di questo setter ho il mio blu rect, il mio rettangolo blu. Vammi a impostare la proprietà relative panel.below, cioè mettimelo uno di seguito all'altro. Questa è la sintassi per accedere alle attached properties tipiche dei pannelli, dalla grid a il relative panel. E poi gli dico, ok, ma di seguito a chi? Ok, posizionati di seguito al rettangolo rosso. Continuo, poi guarda, gli dico, ok, imposta null l'allineamento write off. Cioè, perché se andiamo a controllare il rettangolo, quali sono le impostazioni del nostro rettangolo che ho chiamato blue rect, io vado a vedere che è posizionato, quando la mia applicazione parte per la prima volta, tra virgolette, su posizionati ai write off o di red rect. Quindi vado a togliergli questa impostazione. E infine dico, guarda tu, rettangolo verde, posizionati di seguito al rettangolo blu. Così facendo, che cosa ho ottenuto? Beh, ho ottenuto un layout fluido. Layout fluido che può ricordare le applicazioni web. Sul web è ormai da anni che si progettano applicazioni responsive. Pensate a Bootstrap. Volendo, facendo un paragone estremo, questo meccanismo assomiglia alle media query dei CSS, naturalmente fatto in XAML. Questo è un esempio semplice, ma così facendo sono state ottenute le demo di oggi, così facendo sono realizzate le applicazioni all'interno di Windows 10. Il calendar, quello che abbiamo visto nella slide, funziona così. In base alla dimensione dello schermo decide di cambiare il proprio layout. Ci sono varie tecniche per cambiare il layout dell'applicazione, per gestire il cambio di risoluzione dello schermo. Possiamo semplicemente decidere di allargare il contenuto. Immaginate un testo. Il testo possiamo decidere semplicemente di spalmarlo su più spazio. Possiamo decidere il testo di dividerlo su più colonne, perché normalmente un testo enorme in un'unica pagina è poco leggibile. Con gli adattive trigger posso decidere di visualizzarlo in un altro modo, magari su più colonne. Posso decidere di posizionare, fare il reflow. Questa tecnica, questo esempio sciocco, mostra una tecnica di reflow. Cioè io cambio il flusso degli oggetti della mia applicazione. E lo potete fare in maniera intelligente, in base all'utilizzo che l'utente farà della vostra applicazione. Vediamo se ho ancora tempo per due slide. Vediamo. Ho capito che cosa era lui. Close Windows, perfetto. La demo l'abbiamo fatta, quindi direi che siamo in perfetto orario. Ho 48 secondi per uscire. Non mi asseconda neanche a piangere. Ok, questo l'abbiamo visto, perfetto, la demo l'abbiamo fatta. E io vi direi un grazie negli ultimi 30 secondi per avermi ascoltato. E questi sono i miei riferimenti. Per qualsiasi cosa ci troviamo in giro. Grazie mille.